Passiamo al nostro caro Tommaso Di Dio, vecchia conoscenza. Allora, Tommaso vive e lavora a Milano, è autore di alcune raccolte di poesie, tra le tante ricordiamo Favole per Transeuropa, Tu e tutti, per Pordenone Legge, insieme a Lieto Colle, e Verso le stelle glaciali per Interline. Si occupa di critica letteraria, di filosofia, di traduzione e recentemente è stata pubblicata a sua cura la prima traduzione di La primavera e tutto il resto del poeta americano Williams. Dal 2015 sei membro del comitato scientifico del laboratorio di filosofia e cultura Mecri e dal 2018 tra i curatori del progetto di poesie e arti visive Ultima. Oggi siamo qui per parlare in realtà non soltanto del tuo ultimo progetto editoriale, ma in realtà di un progetto che coinvolge tutti i prossimi autori che verrò a presentare. Sono recentemente infatti stati pubblicati i primi tre libri di una neonata collana di poesia, Assemblaggi e sdoppiamenti, a cura di Monica Romano, che abbiamo il piacere e l'onore di avere qui in prima fila insieme a noi, per Serpelli Editore di Milano. Iniziamo con la tua raccolta, Tommaso, chiaramente. Già il titolo è estremamente affascinante, Nove lame azzurre fiammeggianti nel tempo. Poi se vuoi magari ci potrai contestualizzare. In realtà si tratta di una raccolta composita di poesie, immagini, descrizioni, dove tu riordini e etichetti quasi 20 anni di produzione poetica pregressa. Quindi quella che un po' ha fatto la tua storia, che ha portato alla tua attuale produzione poetica. E ovviamente aggiungi anche dei testi inediti e dei documenti visivi, quindi diventa una sorta di libro archivio che va non soltanto a rigovernare un po' il tuo passato, ma dà anche una grande apertura al presente, proprio perché esiste nella poesia sempre una possibilità, no? Giustamente. E quindi niente, se ci vuoi raccontare brevemente un po' come è nato questo progetto e perché magari proprio in questo momento storico, data anche la tua giovane età, e se vuoi dirci anche due parole appunto in merito
Sì,
alla collana.
insomma, grazie a voi, grazie anche per questa presentazione. Sono molto felice di stare qui con i miei due compagni di collana, Stefano Raimondi, Michele Raffarano e Monica Romano, che hanno iniziato un po' questa piccola avventura mettendo insieme questi autori che si conoscevano, ma che, come dire, non era così scontato vedere uno accanto all'altro, insomma. E poi magari loro poi discuteranno, insomma, dei loro libri. Ora dico due parole su questo fatto, tu l'hai già detto, molto e bene. Questo è un libro che non doveva uscire adesso, che è uscito solo per le maliarde affettuose premure di Monica Romano, perché era un progetto che andava avanti appunto da molto tempo. Ho sempre amato il formato della piccola plaquette letteraria e ho sempre badato che le poesie delle plaquette non finissero nei miei libri maggiori, diciamo così, che sono stati due per ora, uno tra l'altro edito da Pordenone Legge e Lieto Colle, no? E l'altro è Interline. E quindi questo è un libro che è uscito, che è nato malgrado questi due libri, sottraendo carne alla carne di quei due libri e conservandola per un futuro impronosticato, che poi però ecco si è materializzato qui. E mi fa una certa impressione leggere questo testo, che oggi leggerò dato per la prima volta, perché ogni testo affonda nel tempo, in un tempo della mia vita, mentre il libro precedente, Verso le stelle glaciali, lavorava sullo spazio, era composto da quattro itinerari ben precisi, quattro topologie poetiche. Questo è proprio invece tutto un lavoro sui tempi, sui tempi della vita, sui tempi della poesia e anche sulle loro distanze improvvise, ustioni. È un libro infatti che raccoglie anche una serie di immagini che fanno parte dell'archivio familiare. Ci sono foto che ha scattato mio padre alla mia famiglia in particolare, o a luoghi della mia famiglia, che riguardandole mi sono apparse tremendamente strane e remote, soprattutto l'immagine che chiude il libro, che proprio è il compleanno, una serie di sequenze di compleanno dei 40 anni di mio padre, in cui io avevo 8 anni, e mio padre è l'età che io ho adesso, e mia sorella ha l'età della mia nipote attuale, quindi cortocircuito di tempo e di estraneità. E al contempo delle immagini che non appartengono alla mia storia, che invece mi appaiono estremamente intime, loquaci e presenti. particolare vorrei ricordare questo libro a un regalo di un maestro, di Ferdinando Scianna, grande fotografo siciliano, insomma, noto, famoso, insomma, che mi ha regalato la prima edizione di un'immagine mai prima pubblicata da un suo reportage dei carnevali del nord Italia, in particolare questa foto che apre e che io descrivo e che poi giustifica il titolo così un po' bizzarro, ecco, può apparire bizzarro, insomma, di questo libro. È un'immagine scattata proprio a Milano, nel carnevale ambrosiano nel 1982, l'anno appunto della mia nascita, e che mi è parsa estremamente vicina. Quindi ora leggo qualche poesia affondando nei tempi, ecco, di questo libro, che sono appunto molto lontani da adesso. Questo è un testo più o meno dei primi anni del 2000. Ci sono le pietre e le cose che vengono dalla calma delle nuvole. La strada è piena di gente. Questa mattina le persone vanno dentro i negozi, escono poi e continuano nelle spalle l'ampiezza del loro viso. Questa mattina il cielo è grigio dalla parte delle case. Io vorrei chiamarti, avere voce per te, per dirti ancora, lasciarti qualcosa di mio. Aprire i muri, aprire le porte, aprire le strade e le facce della gente, con tutte le parole raggiungere quelle lingue rimaste al muro dopo tanto essere state grido. E ora, saltando i tempi, andiamo al 2015. Eccolo, si slarga, insensato nel fogliame e nelle nuvole, insensato come l'acqua sporca sul granito delle strade. Invece il sole poi torna e le mattonelle si scaldano. Sto qui, mezzo scemo dal lavoro e dalle contratte forze a dismisura intorno ai fuochi verdissimi degli alberi d'aprile, mentre tavolini, mentre parole, mentre passaggi, mentre qualcosa rimane, ma non so dove, non so come, e si slarga. 700, forse 950 corpi d'uomini e donne di notte nella paura prendono il largo, schiacciano, vanno. Come sei bello, aprile, bello, sporco di sangue e lucido come un maiale. Il giorno si spegne, la luce cala, l'uomo esce dalla metropolitana e cerca una pietra, una spalla, un gomito di luce piena, qualcosa che scaldi, e invece parla con il palo della luce, con le fredde sbarre. Dall'altra parte della geografia terrestre c'è qualcuno rinchiuso, albero, sbattuto, cacciato ritorto, ricaduto nella propria corteccia come fa buio, corpo spastico dentro crollo di roccia e rocce in una caverna, avamposto di sangue e brecciolina come ciò che non dura. Così cerchiamoci, ognuno dentro l'altro vasto umano mondo, ami il labirinto. Leggo l'ultima. Prima tu citavi questo tema della possibilità, che ha anche ben marcato Bernardo De Luca, che mi ha fatto il piacere di accompagnare il testo con una nota bella e per me importante, e volevo leggere proprio questo testo per lasciare la parola agli amici, che nasce da una riscrittura di un primo verso di Franco Fortini, che è un poeta che amo molto, e questo verso mi sembrava chiedesse nuovi incipit, nuovi inizi, una poesia, diciamo così, conclusiva, un po' programmatica. Esiste nella poesia una possibilità, qualcosa che scavalca. Nella poesia c'è, apri le gambe, entra, sta entrando. Esiste nella poesia una possibilità. Sono qui, i tanti e l'uno, e il loro terzo inabissato fra i popoli innumerabile essere contraddittorio e muto. Sono fra queste parole piccole, bruciori, braccia nere, a volte umide, fragili, sempre così inutili. Eppure, senza più schermi, da qualche dove, dentro un chi, per qualcosa, da qualcuno, ritornano, restano, dicono. Ti scrivo perché voglio dirti una cosa. Una cosa dentro l'invisibile carta lucida del mondo che apre e ci dimentica. Grazie.
Ora passiamo a Stefano Raimondi, milanese, poeta, critico letterario, ha pubblicato diverse raccolte, tra cui ricordiamo Il sogno di Giuseppe per Amos nel 2019, La città dell'orto, La vita felice nel 2021, Più che sinceri, Zacinto edizioni 2021 e infine appunto il libro di cui andremo anche a parlare oggi, Storie per taccuino, piccolo piccolo, per Scarpelli 2022. Anche autore di numerosi saggi critici, ad esempio appunto quello su Vittorio Sereni, per Unicopia nel 2000 e portatore di Silenzio per Rimesis nel 2012. Sei anche tra i fondatori dell'Accademia del Silenzio e di LAB, che è appunto un acronimo che sta per luoghi abbandonati, luoghi ritrovati, laboratorio permanente sui territori e la comunità. Anche questo appunto in collaborazione con l'Università di Milano è un progetto insomma, che ha catturato la mia attenzione. Allora, per quanto riguarda la pubblicazione in oggetto, Storie per taccuino piccolo piccolo, in realtà si tratta di queste brevi storie affilate, molto precise, che tu descrivi con grande nitidezza e ti contraddistingue, parlando appunto di persone a immagine un po' delle loro esistenze, andando appunto a contestualizzare, a fare in modo anche che la città diventi quasi uno sfondo, un paesaggio in cui si muovono queste storie che poi si approcciano anche a degli incontri quasi distopici, insomma. E se ce ne vuoi parlare un po' e poi passare alle letture.
Grazie, bene, buongiorno a voi della mattina. Sono molto contento di essere qui con il team Scarpelli a questo punto, perché sono in realtà una narrazione di una storia di persone più prima che poeti, dello stare insieme, del nostro stare insieme, partendo dall'editore che è un vecchio amico dell'università che si aggirava con questa rivistina che con il fondo 1000 lire faceva, fino a che è diventato il suo sogno una cosa concreta e quindi ha coinvolto un po' nel progetto editoriale, quindi coraggioso, anche noi che siamo amici innanzitutto di lunga data. Bene, questo taccuino piccolo piccolo, queste storie per taccuino piccolo piccolo sono in realtà appunto delle storie nate da un progetto intenzionale. Mio figlio mi regalò, anzi gli rubai io dal successo dei giochi, questo taccuino 8x11, cioè proprio piccolissimo, coccinelle, fiori e ferri di cavalli colorati in copertina e da lì ho detto perché non provare a scrivere in questa pagina, cioè nella misura dell'8x11, dovevo iniziare e finire lì, delle storie, un racconto, un romanzo, tutto lì in questa pagina 8x11, visto che io romanzi non sono capace di scriverli perché non duro così tanto. E allora ho fatto questo così, questo salto, questa prova, e mi sono portato appresso durante la mia deambulazione urbana questo testo, questo taccuino, che è diventato poi fondamentalmente il set trascrittorio di tutte le vicende che vi vado a narrare. Sono quindi delle piccole prose lavorate in levare. Quel suo quadernino di piccolo formato sembrava giustificare l'intera sua esistenza, scriveva dappertutto. Erano le occasioni, le tracce, le bandelle, gli scampoli, le margini delle vicende, ai bordi delle cose a farsi dettanti. Scriveva racconti, piccole prose dall'incipit infinito e senza finali. Lui un romanzo non l'avrebbe mai scritto. Scriveva per riempire quegli attimi che la dissipazione trasformava in colpe, in vergogne, e niente più chiedeva alle sue parole che fargli trascorrere quell'istante sospeso tra l'umano e il reale, che sempre in quel caso sembravano innestarsi uno sull'altro. Erano luoghi sospesi come in una bolla. Era al bianco la storia, il niente un fenomeno da perlustrare. Chiudeva il quaderno alla fine della pagina e qualcosa era successo. Erano nuovi questi scogli bianchi di cava. Il nuovo porto faceva spazio al paese vecchio e sulla passeggiata tutti camminavano spensierandosi ad ogni passo, dimenticandosi l'uni degli altri o vendicandosi a vicenda di qualcosa, sempre e comunque. Lui si sarebbe ucciso lì, gettandosi nel riflesso più alto senza disturbare nessuno. Avrebbe aspettato la fine dei lavori del cantiere, la chiusura delle edicole, la striscia d'ombra che le montagne gettavano sulla spiaggia a sinistra. Sarebbe stato possibile vederli così recinti, le violenze storte dell'infanzia, i piccoli cataclismi del tempo, e la tua pittura fresca sulle mani. Lì il blu sapeva di notte, ti saresti voltato ancora una volta dopo aver sognato e svegliandoti mi avresti detto: lasciami finire il sogno. Sarebbe partita da quella linea la tua sostanza di figlio, la mia guarigione. Iniziavano così i giorni e le notti scambiate coi respiri. Giravano le luci e solo tu sapevi come sarebbe andato a finire quel giorno. Le madri, intanto, si lavavano le mani dentro il corsiere. Puliva la macchinetta automatica delle fotografie sotto il metro della linea gialla. Era giovane, senza camice né divisa alcuna, con borsetta a tracolla e un flacone di sgrassatore a spruzzo in mano. Puliva il vetro riflettente, l'obiettivo con cura, rispecchiandosi dentro. Stava lì senza fare molto, come a non pensare alle fotografie che sarebbero uscite da lì sotto, con le facce di tutte e tutte rivolte per sempre, eternamente, verso di lei. Ci sono vite che sembrano non interrompersi mai, ogni giorno una cosa, ogni cosa in ogni giorno, a ripetizione, sempre uguale, come il signore della biblioteca Sormani, che tutti i sabati da più di 30 anni arriva a conquistare il suo posto al tavolo in fondo, vicino alla finestra, accanto alle enciclopedie. ma davvero sarà venuto tutti i sabati? Oppure si sarà assentato, ne avrà saltati anche lui per fare compere, fare un figlio o comprare una casa? Anche oggi, che è sabato, è appena entrato ed io devo traslocare martedì. Ancora una e poi la conclusiva. La città puntuale, coordinata, vestita bene, era già in movimento, stava già prendendo nota di tutti i suoi appuntamenti, incominciando così le sue relazioni, impostando le sue patafisiche e interminabili riunioni, per decidere la sorte di un immediato futuro, al quale qualcuno certamente non avrebbe mai partecipato. La foga e il cattivo gusto, organizzate bene, erano già per strada e le persone di qui sapevano sempre tutto: dove andare, quale vestito indossare per ogni occasione, cosa fare in ogni situazione per essere brillanti, simpatici, seducenti. Tranne lei, intravista camminare con un fiore infilato tra i capelli e una strana faccia sorridente. Si è saputo che l'avevano appena licenziata. E per finire, Nicoletta Orsomando era lì tutte le sere. Pensava che lo guardasse davvero, che parlasse solo a lui, che dicesse solo a lui le cose che diceva. Assomigliava a sua mamma. Aveva la stessa pettinatura, lo stesso sorriso tranquillo, lo stesso rossetto acceso che luccicava da qualsiasi parte lo si guardasse. Erano gli anni di piombo. Milano sapeva essere violenta, ma lei sorrideva tutte le sere, come se niente stesse ancora per accadere. Occupò una casa solo per loro due. Sapeva che alla sera sarebbe arrivata, gli avrebbe parlato, gli avrebbe sorriso, augurandogli la buonanotte. Intanto la bomba in Piazza Fontana sarebbe scoppiata. Signori e signori, buonasera. Grazie.
Ora veniamo al nostro ultimo autore, Michele Zaffarano, nato nel 1970, traduttore dal francese, libraio, sei fondatore e direttore della collana Ciao Books di Tic Edizioni e fondatore del sito gam.org, che come definite voi stessi nel sito, non si tratta di né di una casa editrice né di una rivista, ma di un contenitore culturale che dà ospitalità alla ricerca. Hai pubblicato diverse raccolte poetiche, ne ricordo soltanto un paio giusto perché l'elenco sarebbe infinito, come La vita, la teoria del Booking per Oedipus nel 2015, Power Pose per il Verde nel 2017, Sommario dei luoghi comuni per Nino Ragno. Torni alle stampe con Poesie per giovani adulti, come dicevamo prima, sempre all'interno di questa neonata collana del 2022. In realtà si tratta di un libro di poesie d'amore, se così vogliamo definire, in maniera che già fa caponare la pelle all'autore, nel senso che con uno sguardo assolutamente comico, anche con un'ottica di destrutturazione poi di diversi luoghi comuni, dei vari tocco e della poesia lirica, di tutto quello che insomma poi esatto va a caratterizzare magari un certo tipo di pubblicazione e di approccio insomma a questo argomento. Saremo poi curiosi di dare un tuo parere e qualche lettura ovviamente.
Mi pare che meglio di no. Passare subito alla lettura dei manifesti che abbiamo fatto in primo luogo. A un certo punto mi faccio la domanda se sono capace che scrivo una poesia e dentro vi metto mia sorella, mio padre, mia madre, mio cognato, i miei nipoti,
e che dentro, assieme di loro, vi metto anche la mia forse futura prossima, magari fidanzata, e così mai che racconto, che raccolgo assieme tutte queste persone e le faccio entrare a una stessa poesia e le metto per bene in contemporanea con la mia prossima futura, spero, fidanzata, che infatti penso, se non lo faccio, lei non lo sa mai di questa gente che mi stanno vicini e mi vogliono bene. E se lo faccio invece, però in maniera amara, mi aumenta molta la consapevolezza di me incapace che scrivo una poesia che mi stanno tutti dentro. E alla fine mi viene tanto di tristezza e di disperazione che lei allora via la scusa a quel punto e dicendo parla sei immeritevole che io divento la tua prossima futura venire forse fidanzata. E adesso vi sono tutti questi quadri di una battaglia famosa che si svolge in passato, che è una battaglia navale contro i nemici di allora, e poi questi perdono e se ne vanno via. Però qui adesso vi sono le navi e le si vedono dall'alto e poi le si vedono da dentro alla mischia della battaglia stessa e sono prima normali e poi diventano tutte rosse e gialle per il sangue e il fumo e sembrano i disegni dei bambini piccoli con tutte le strisciate del colore che scende e poi lascia la strisciata e questo significa che le navi le bombardano e prendono fuoco e fiamme e questo significa anche la violenza della guerra e gli ammazzamenti e le stragi della violenza e il sangue e la furia cattiva e le persone ammazzate e ogni cosa diventa inferno e ride tutto lo spazio e tutto brucia e fa fumo. Però alla fine mi piacciono molto questi quadri, mi colpiscono nella verità e magari mi colpiscono tanto anche a te se magari sei qui e li guardi assieme con me e vi vuoi ritornare che li vediamo perché dici che è importante che impariamo da qualcuno che le cose le vede e le sa come vederle, ma poi in realtà tu non vi segui assieme con me che guardi tutti i quadri delle navi che scoppiano e sono invece io da solo e penso che se tu non sei lì assieme con me che li guardi sono allora molto triste e non sono contento ancora di più di quello che i quadri violenti mi fanno preoccupare. I zombie vi sono qui, che saltano fuori da ogni parte attorno e le mani loro spuntano da sotto delle tombe, da sotto delle macchine, da sotto degli alberi, per fare degli esempi di da dove spuntano fuori, e sono zombie cattivi, non sono zombie svegli, non sono romantici, non sono disinvolti, sono tutti zombie rallentati, si muovono tutti a scatti, come fanno gli ingranaggi quando sono arrugginiti. E poi vi è anche tutta la gente in giro che se ne vanno in giro proprio nel bel mezzo di tutti quei zombie e fanno i poliziotti simpatici, fanno i ferramenta, fanno i proprietari dei hotel con altra gente dentro, fanno i benzinai e sono giovani e sono informati sui fatti e anche se sono informati a volte però i zombie se li mangiano, a volte invece però la gente scappano e ai zombie gli fanno saltare la testa a furia delle fucilate oppure gliela staccano a colpi di spada, a colpi di macete, a colpi di ascia, quella dei boscaioli o anche prendono le cesoie di citare i cespugli e poi se ne vanno in giro sulla loro macchina e evitano i zombie e i zombie invece vanno e vengono e anche la gente vanno e vengono e più che vanno e vengono e più anche per me mi farebbe piacere che me ne vado in giro in mezzo a tutti i zombie che saltano fuori da ogni parte attorno in mezzo alla tutta gente che se ne vanno in giro proprio nel bel mezzo di tutti quei zombie che mi farebbe piacere soprattutto se in giro vi verresti anche tu e prendiamo, corriamo, ci stringiamo per mano e ogni tanto ci mettiamo che scappiamo via o ci nascondiamo dietro di un muretto, dietro di un albero, dietro di una macchina per fare degli esempi di dove ci nascondiamo e poi usciamo fuori e ci teniamo forte per mano gli stacchiamo le teste, anche noi le stacchiamo e ci divertiamo un po' e passiamo una serata diversa, facciamo qualcosa insolita, che tutti i zombie ci vedono, che noi siamo figli e ci vogliamo bene, e loro su questa cosa non vi possono fare proprio niente. Mi viene tanto di pena, tanto di lacrime che verso, e allora quindi vado e inverso il mio pianto, perché penso che è morto il passerotto della mia futura, prossima forse, ma non so, fidanzata, che lei se l'amava più di quello che si amava, gli occhi suoi di lei, a dire il passerotto, era l'amore dell'amore mio, era di miele, ed era attaccato a lei come un bambino alla madre, e se ne stava accanto di lei, e da lei non si staccava, e la circondava di piccoli saltelli, e cinguettava solo per lei, e adesso invece no, passa, se ne va in giro vagabondo per le tenebre laggiù, da cui non c'è ritorno, anche il passerotto bello ha ignorato, tu sciagura tenebra, e adesso per causa di te, la mia futura prossima, speriamo mai falso, fidanzata, piange e ha gli occhi dolci, che sono occhi gonfi e occhi rossi di pianto.
Era il passerotto di lesbia in salsa come?
Esatto, quindi questa ventata di freschette di ironia ci fa concludere questo appuntamento. Io ringrazio tutti voi che siete rimasti qui ad assistere, i poeti ospitati, quindi Valerio Buccaroni, Tommaso Di Dio, Stefano Raimondi e Michele Zaffarano, grazie di cuore. E vi ricordo il prossimo appuntamento, che si terrà sempre in questa sede alle ore 12, Poesie per Pierpaolo Pasolini, un incontro con Roberto Galaverni, presentato da Tommaso Di Dio, che è qui a mio fianco. Grazie a tutti,
ma
e buon proseguimento.
Ma sono le 11:12, ci mandi già via.
Qua mi dicono che i tempi sono molto, però abbiamo Roberto in fondo, se ci
autorizza abbiamo iniziato alle 10:30.
Facciamo un giro letture, ok, allora ricominciamo da Valerio.
Poi abbiamo la fortuna di avere Michele Zaffarano qua con noi, dobbiamo
sfruttarlo. Psycho haiku, li chiamano matti, li imbottiscono di psicofarmaci, li imbavagliano, li ingabbiano come criminali in finte case familiari, i reparti ospedalieri, i recinti da cui non si deve fuggire. Perché arrossisci? Perché non capisci dove hanno sbagliato? Qual è, se c'è, un ingranaggio rotto? Io guardo l'orologio a muro. Tu forse pensi al loro cervello, alla carica che con tre versi vorresti ridargli.
Cercando nel mio libro una poesia comica per far sentire meno solo Michele, forse l'ho trovata, poi mi dirai cosa ne pensi. Vedere, aver visto queste semplici sensazioni sulla pelle inutile del mondo, che si muovono, scorrono, si interrano. Vedo questa finestra, ho visto questo vetro, dico questa finestra, questo vetro, e sento tutta l'immensa muta differenza. È grande questo spazio vetro della mente, come un bosco attraversato dal sole, nei rami le idee sono lepri. Corrono. ma ti prego tu portami via, dammi la realtà, si alza, l'uomo si cosparge di benzina, si incendia, è reale, ride e cammina.
Quello che forse la domanda è l'unica cosa che riesco a fare. Dimmi che mi ami ancora, che gli uscì dalla bocca quel giorno mentre stavano sbrinando insieme il frigorifero. Un istante dopo si trovarono nudi nel letto, umidi di sperma e liquido vaginale. Dimmelo prima che il ghiaccio si riformi e tu te ne vada ancora, disse abbracciandola, come si abbracciano i cuscini quando si è soli. Sei uno stronzo e lo sai che non vado da nessuna parte, e tu piuttosto cosa fai per tenerlo qui? Lui si girò dall'altra parte quando sentì un pezzo di ghiaccio cadere nella bacinella gialla. Grazie.
Anche questa notte vieni verso di me e mi abbracci con mille paroline dolci, poi mi dici partiamo, in 448 stiamo dentro al viaggio e viaggiamo verso il sole, verso un'isola lontana, e lì ce ne stiamo tutto il tempo in spiaggia con i nostri cocktail colorati e alcolici, e ci riposiamo, nuotiamo e prendiamo il sole e ci specchiamo sulle onde, davanti c'è il tramonto, e facciamo le passeggiate, ci teniamo per mano e ci vogliamo tanto bene, tutto in contemporanea, tutto è molto bello, dura tanto tempo, dura più di 3 giorni, dura più di 1 settimana, dura tipo 1 mese, dura tipo 2 mesi, e le nostre facce sono amate e felici, sono delle facce felici, e io sono molto felice, è tutta una cosa felicissima che io e te siamo fidanzati su questa isola lontana e usiamo le paroline dolci, ma poi le paroline dolci mi guardo all'intorno e non le vedo adesso, non vedo niente, non penso niente per bene, e mi sovviene che sei unicamente la fidanzata del forse futuro prossimo e magari avvenire, e non davvero presente dell'adesso adesso che c'è qui, che è questa notte qui, questa notte che è qui.
Grazie ai nostri amici poeti che ci fanno